al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Tommaso Pallottino per la parte tecnica. Grazie a Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis in regia. Oggi parliamo di finanza e in particolare di prevenzione e contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Quindi della finanza come uno degli elementi per la realizzazione del bene comune, se naturalmente utilizzata in modo utile. È un po' lo spunto che ci arriva dalla lettera apostolica in forma di motu proprio, firmata nei giorni scorsi dal Papa, proprio per la prevenzione del contrasto di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, della proliferazione di armi e distruzioni di massa, come detto, che va a regolare tutto questo settore per quanto riguarda la finanza vaticana e anche i metodi di lavoro dell'Istituto di Opere di Religione. Di questo tema vorrei parlare con il primo ospite di oggi che saluto, il professor Stefano Zamagni, economista, docente di economia politica all'Università di Bologna, membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Professor Zamagni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, dobbiamo subito dire che Papa Francesco continua e rafforza il lavoro già iniziato mesi fa da Papa Benedetto XVI, proprio per un uso utile e positivo per il bene comune della finanza. E questa è una prima riflessione da fare. Cioè, la finanza è utile se lavora per il bene comune.
Esatto. Va detto appunto che il provvedimento recentissimo di Papa Francesco va nella linea inaugurata da Papa Benedetto XVI. Ci diamo conto che nel luglio 2012 Manival del Consiglio d'Europa aveva dato un giudizio di sufficienza, però di benevolente attenzione nei confronti dell'operato. Quindi da allora questo l'attuale pontefice ha proseguito in quella direzione. Il fine è, come è stato ricordato, la lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, delle armi di distruzione di massa, senza ovviamente penalizzare la funzione legittima e propria della finanza, di cui la Chiesa, come ogni altra organizzazione, ha necessità per realizzare il bene, le opere di bene che intende fare. Ovviamente, qual è quindi il mezzo adottato per raggiungere il fine? Quella che nella letteratura internazionale va sotto il nome di prudential supervision, cioè la supervisione prudenziale, che è oggi adottata sostanzialmente da tutti i paesi, in particolare dell'Occidente avanzato, e che si esprime sul controllo dei requisiti patrimoniali e dei cosiddetti coefficienti di bilancio. In altre parole, come fa un'autorità a sospettare che una certa operazione non persegue il fine giusto? Andando a verificare se i coefficienti di bilancio da un lato e i requisiti di patrimonializzazione dall'altro sono in linea, perché questi sono come il termometro che misura la febbre del paziente, dell'ammalato. A questo scopo la decisione presa ieri l'altro da Santo Padre di istituire il Comitato di Sicurezza Finanziaria, presieduto da Monsignore Wells, va esattamente in questo. E la novità è tutta qui, che a questo comitato vengono assegnati controlli preventivi sia sulle attività dello IOR, sia su quelle dell'APSA, sia su quelle degli altri enti che all'interno dello Stato, della Santa Sede, svolgono attività economiche e finanziarie. Questo è importante perché fino ad ora si interveniva ex post, quando i buoi erano già usciti dalla stalla. Ora invece il controllo è preventivo e quindi gioca d'anticipo rispetto. L'ultima osservazione importante è che grazie a questo, direi, provvedimenti di Papa Francesco, l'AIF, cioè dire l'Agenzia di Informazione Finanziaria, ha ottenuto recentemente di far parte del gruppo Egimont. Il gruppo Egimont è un ente, un soggetto che riunisce le unità di informazione finanziaria a livello mondiale. E questo è un bel risultato, perché vuol dire che il gruppo Egemont ha riconosciuto gli sforzi di questo ultimo anno svolti dalla Santa Sede e ha soprattutto apprezzato la linea strategica che ha intrapreso. Questa direi è la migliore prova del 9 che quanto sta accadendo va nella direzione giusta, perché chi conosce un po' dall'interno il modo di funzionamento del gruppo Egemont sa che entrare a far parte di questo gruppo è veramente arduo, bisogna superare tante prove, ed è un gruppo che serve esattamente a dare informazioni in termini temporali, cioè immediatamente, sui movimenti e sulle transazioni cosiddette sospette. E l'ultima prova di quanto sto dicendo è che a tutt'oggi, siamo poco più della metà dell'anno 2013, le segnalazioni di operazioni sospette hanno già abbondantemente superato quelle dell'anno 2012.
Questo 2012. A livello globale.
Livello globale,
cioè. Professor Zamagni, mi perdoni, il motu proprio del Papa, oltre che una riflessione interna allo Stato della Città del Vaticano, ci apre anche un altro tipo di riflessione, perché il Papa in questo motu proprio parla di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e anche naturalmente contrasto di tutti quei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. E qui si apre un altro fronte che questo motu proprio del Papa ci fa vedere, e cioè come la finanza oggi sia alla base anche della mancanza di pace nel mondo e di tutte quelle azioni che mirano a destabilizzare la pace tra i popoli.
Sì, ovviamente la cosa non deve sorprendere, perché fino a tempi recentissimi, almeno 2-3 anni fa,
ce la ricorda in modo molto chiaro, però.
Chiaro, la finanza si alimentava delle attività speculative, che ovviamente operavano nelle forme che ormai sappiamo. Poiché questi tipi di attività oggi sono o cessate o sottoposte a controlli severi, è evidente che le attività finanziarie che danno il massimo di redditività sono quelle che servono appunto a finanziare le operazioni di terrorismo di varia specie e armi di distruzione di massa. In altre parole, chi è interessato a attività terroristica, pur di vedere riciclato il proprio denaro, non esita ad assicurare il 20, 25, il 30% del tasso di redditività. Ora, fino ad anni recenti, questi tassi, pensiamo al caso di Bernard Madoff, il grande finanziere americano che ora è in carcere, venivano assicurati con la speculazione, chiamiamola ordinaria, i famosi derivati, CDO, CDS, gli hedge funds, eccetera. Questi ormai si sono ridotti, e quindi se uno vuole ottenere facili guadagni in breve tempo, non può che rivolgersi ai trafficanti di armi, ai trafficanti di tutte varie forme di traffico che hanno come obiettivo, o per ragioni diciamo religiose di un tipo o dell'altro, di creare guerre sante, eccetera. Ecco, quindi la cosa non deve meravigliare. Bene ha fatto il Papa quindi a prendere il toro per le corna, come si suol dire, per appunto mettere in evidenza che non solo le attività speculative tradizionali devono essere bandite, ma anche quelle che a tutta prima soddisfano i criteri della finanza internazionale, ma che si sa o si ha motivo di sospettare che vadano a finanziare quelle iniziative che destabilizzano, che producono morte e soprattutto attentano alla pace.
Grazie al professor Stefano Zamagni, economista e membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e docente di economia politica all'Università di Bologna. Buon lavoro e grazie.
Grazie a tutti voi, arrivederci.
Salutato il professor Zamagni, il secondo ospite che naturalmente salutiamo è il professor Donato Masciandaro, economista anch'esso, ordinario di economia della regolamentazione finanziaria presso l'Università Bocconi di Milano. Professor Masciandaro, grazie a lei, anche a lei, per essere con noi.
Grazie a voi della telefonata, buongiorno.
Con il professor Zamagni abbiamo approfondito alcuni aspetti del motu proprio del Papa, che ci riporta dallo stato della Città del Vaticano alla questione più generale nel mondo del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al contrasto di quei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. A lei chiedo, professor Masciandaro, ci sono validi strumenti giuridici oggi sviluppati dagli stati a livello internazionale per rompere, diciamo, per contrastare questa speculazione finanziaria?
Ma negli strumenti giuridici in realtà sono pronti da tempo. Quello che è sempre mancata è una volontà politica coordinata di renderli efficaci. Mi spiego senza troppi giri di parole. Le regole funzionano in questo campo solo se gli Stati Uniti hanno voglia di farle funzionare, e da questo punto di vista gli amministratori americani hanno seguito il corso del ciclo politico. I democratici sono sempre stati a favore della cooperazione internazionale e i repubblicani no, almeno fino all'11 settembre. Dopo l'11 settembre alla raccolta di informazioni utilizzando i canali finanziari è diventata anche molto utile ai fini antiterrorismo. Quindi, per rispondere alla sua domanda, occorre vedere se davvero adesso c'è la volontà politica in tutti i paesi industrializzati. A me sembra che ce n'è di più, per una ragione semplice, si tratta anche di raccogliere risorse, e quindi l'atteggiamento di tutti gli stati, soprattutto degli Stati Uniti, ma non solo, è cambiato.
Lei ci ricordava questo aspetto degli strumenti giuridici, ma io le chiedo ancora, gli stati hanno un assetto anche istituzionale per questa forma di prevenzione e di contrasto?
Beh, l'aspetto istituzionale è sempre più legato agli elementi di reputazione e di credibilità. Essere indicato come uno Stato non collaborativo o addirittura uno Stato canaglia non è bello se si vuol far parte della comunità internazionale. Certo, per alcuni paesi essere uno Stato canaglia non è un bastone, talvolta è una carota per ragioni interne, per ragioni politiche, però in generale gli stati non hanno voglia di avere questa reputazione, quindi anche da questo punto di vista è possibile che la regolamentazione antiriciclaggio internazionale, perché così deve essere, faccia dei passi in avanti.
Professor Masciandaro, qui si ritorna forse però anche al primato della politica sull'economia, cioè la politica che deve dettare delle regole, degli ambiti in cui l'economia e la finanza si devono muovere. Oggi non è proprio così però, e forse questo resta il lato debole di tutta questa vicenda.
Quando la politica diventa molto miope, tende a essere anche peggio dell'economia. Nel senso che l'economia poi la si capisce, cerca il profitto. La vera politica, soprattutto le istituzioni, dovrebbero avere un orizzonte più lungo. Quando però sono gestite da politici che hanno il fiato corto, magari per ragioni di recessione, magari perché il loro paese è molto instabile, e allora la politica fa veramente dei disastri, è anche peggio dell'economia e della finanza.
Le varie autorità di informazione finanziaria, o comunque comitati, o comunque come le vuole chiamare, oggi hanno realmente una funzione utile a questo riguardo?
Sarebbero importantissimi, perché il vero problema è trovare degli hub, degli snodi che possano trasformare informazioni che spesso sono molto tecniche in un patrimonio utile a tutti i fini, informativi in senso lato e qualche volta anche investigativi. Quindi il disegno e l'azione delle unità di informazione finanziaria è fondamentale, soprattutto alle capacità di chi c'è dentro. Ecco,
per chiudere, professor Masciandaro, lei è ottimista sulla possibilità che la comunità internazionale e tutti i vari organi a livello legislativo, la politica, possano vincere questa battaglia contro una finanza, diciamo così, libera, che vada poi a danneggiare la realizzazione del bene comune, della comunità, del rapporto tra le persone?
No, perché la prima volta che ci fu una simile aggregazione di unità di intenti, erano gli anni 80, il Fondo Monetario propose per combattere in maniera efficace questi fenomeni la quarantena finanziaria per i paesi che non collaboravano. Dagli anni 80 ad oggi ho visto tante forme di quarantena, alcune anche direi odiose, sui viveri e sui medicinali. Non ho mai visto una quarantena finanziaria, quindi alla fine tutti gli annunci sono stati acqua che scorre. Dunque non posso dichiararmi ottimista, spero di sbagliarmi.
Lei vede una mancanza di volontà politica, cioè ad alcuni stati fa comodo restare nella situazione attuale, nello status quo?
Dagli anni 80 così, dagli anni 80 ad oggi non è mai accaduto nulla. Ci sono dei segnali di cambiamento, ma avendo sentito tante volte Attenti al Lupo, sono passati 30 anni, mi consentirete di essere un po' scettico.
Grazie al professor Donato Masciandaro, economista ordinario di economia della regolamentazione finanziaria presso l'Università Bocconi di Milano. Grazie veramente, buona estate anche a lei, professor Masciandaro.
Grazie.
Noi chiudiamo. Grazie. Chiudiamo questo collegamento con Milano. Abbiamo cercato di riproporre una lettura del motu proprio del Papa per la prevenzione e il contrasto di attività illegali in campo finanziario e monetario, motu proprio che riguarda l'operatività finanziaria ed economica dello Stato della Città del Vaticano, e abbiamo cercato di vedere come questo tipo di contrasto sia oggi realizzato anche dagli altri Stati a livello internazionale. Come avete potuto ascoltare, non c'è da parte del professor Masciandaro molto ottimismo al riguardo a livello internazionale. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Grazie a Tommaso Pallottino per la parte tecnica, a Patrizio Ciprari, da Luca Collodi è tutto. Linea torna alla rete.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.